tutti.
Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Per un attimo di pazienza, adesso metto un po' a posto queste cose. Bene, riprendiamo qui la trasmissione, allora, Magia, Stragoneria e Paganesimo, che abbiamo lasciato nella prima parte, e riprendiamo il discorso col discorso della meditazione. Prima di partire con la trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo, discorso della meditazione, niente, voglio darvi un annuncio. Siccome mi ha avvertito mia figlia che sono state caricate su internet al sito www.federazionepagana.it, sono state caricate tutta una serie di sequenze fotografiche del riti che abbiamo tenuto. In particolare è stato sistemato il rito dell'equinozio di primavera, sia gli inni ma sia tutte le sequenze fotografiche, che una volta aperti i siti, cioè una volta aperte le pagine, vi vengono fuori in sequenza automatica, per cui potete vedere come se fossero tutte diapositive, diciamo così, che scattano una dopo l'altra relative al rito dell'equinozio di primavera. E è stato caricato anche dei brevi filmati, un paio di brevi filmatini, e sono state caricate anche le sequenze dei riti precedenti, sempre dell'equinozio di primavera. Per cui stiamo caricando praticamente quelle che sono le sequenze fotografiche dei vari riti che si sono tenuti fino adesso. Stiamo caricando anche le pagine del VCR, stiamo caricando tutto quello che riusciamo a caricare, chiaramente, e io trasporterò su quel sito anche quasi tutte le pagine che ho in giro sparse per web. Ci vorrà chiaramente tempo, è un lavoro tecnico, un lavoro noioso, comunque riusciremo a farlo tutto quanto, insomma, penso in tempi abbastanza buoni. Comunque ricordate che ricordate che tutte le pagine comunque sono in internet, sono un po' sparse attraverso 5 o 6 siti, un po' alla volta verranno concentrate sul sito della federazionepagana.it, ed è un lavoro abbastanza complesso che viene fatto nel suo insieme. Niente, vabbè, ho capito. Abbiate pazienza un attimo, vi metto due secondi di musica, 3 secondi di musica, e vado a sistemare un paio di cosette. Abbiate pazienza perché purtroppo la situazione è quella che è e mi devo in qualche modo arrangiare, per cui vi metto su un CD a caso e fra 3 minuti sarò ancora in linea. Scusate per l'interruzione, ma ho dovuto sistemare una cosa che era abbastanza urgente. Bene, niente, vi ripeto, allora sul sito praticamente stiamo caricando anche sequenze filmate, sequenze di immagini relative ai riti che teniamo sul Bosco Sacro e che teniamo sull'altipiano di Asiago. Un po' alla volta trasferirò tutte le pagine che ho in giro per web, le trasferirò su quel sito. Naturalmente resteranno sempre in giro anche sugli altri siti, però diciamo così che il sito federazionepagana.it diventerà un sito, diciamo così, di riferimento, sempre tenendo presente l'altro sito che è federazionepagana.com, sul quale vengono caricate tutte le trasmissioni radiofoniche, perché vi ricordo che tutte le trasmissioni radiofoniche vengono caricate su quel sito. C'è anche un'altra operazione in corso che sta facendo un amico, che è quello di non solo mandare queste trasmissioni in internet, oltre a, naturalmente, al collegamento della radio. Vi ricordo che Radio Gamma 5 è comunque il suo collegamento, il suo contatto in internet. E niente, indipendentemente dalla Radio Gamma 5, noi mandiamo comunque in internet queste trasmissioni, e un amico sta preparando praticamente un server che lavora 24 ore su 24 mandando in replica le trasmissioni degli ultimi anni, per cui avrete una continuità di trasmissioni praticamente 24 ore su 24, lasciando la diretta per quello che è il giorno del giovedì dalle ore 15 alle ore 16:30 e dalle ore 19 alle 20 con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Comunque tutte le trasmissioni che sono chiaramente un patrimonio che abbiamo accumulato in 10 anni di trasmissioni radiofoniche, restano comunque in circuito e vengono comunque rimandate in continuazione, per cui è materiale che non andrà perso e non andrà dimenticato. Ok, detto questo, vediamo un attimino il discorso sulla trasmissione serale, che è relativa a continuare quello che era il discorso che facevamo relativi alla meditazione. La meditazione, abbiamo detto esattamente che cos'è, è un metodo attraverso il quale chi pratica stregoneria mette ordine nel suo pensiero, nel suo pensato. Ora, può essere anche difficile alle persone dire: ma io non ho un pensiero caotico, a me sembra di pensare in maniera lineare, mi sembra di pensare in maniera logica. E in realtà anche questo è un inganno della ragione. Pensare in maniera lineare e pensare in maniera che sia funzionale al nostro modo di rapportarci col mondo è comunque un esercizio che è abbastanza complesso, e questo esercizio non viene insegnato alle persone in quanto tale, cioè in funzione di se stesse, ma viene per esempio insegnato in parte, in alcune forme, attraverso la cultura scolastica. Per esempio, quando voi fate un tema, cioè vi dicono a scuola di fare un tema, cos'è che vi danno? Vi danno un titolo e vi dicono di svolgere il tema relativo al titolo, relativo al capitolo che vi danno. Ecco, quello è un modo che si usa per mettere ordine nei pensieri, cioè è una tecnica che si usa proprio per mettere ordine nel proprio pensato. In pratica, cosa che si fa? Si dà il fine da raggiungere, cioè il fine è il titolo del tema, e il tema deve svolgere, deve sviluppare quel titolo che viene dato. E questo è uno dei sistemi che la cultura usa proprio per mettere ordine nel proprio pensiero. Naturalmente, cosa succede? Succede che mano a mano che la cultura penetra nell'individuo, cioè l'individuo ha il suo curriculum scolastico, la sua crescita scolastica, cosa fa? Amplia la sua abilità nel sviluppare un tema rimanendo aderente ai termini del tema. E questo è abbastanza difficile per una persona normale. Cosa significa essere aderenti al tema che si svolge? Significa non andare fuori dall'argomento. Significa che una volta che vengono dati i limiti e i parametri entro i quali parlare, entro i quali discutere, quei parametri devono essere rispettati. Quante volte le persone che sono andate a scuola nel giudizio sul tema dicevano: sei andato fuori tema? Significa che hai sforato, praticamente, anziché rispettare quelli che erano i parametri che ti erano dati nello svolgimento del tema, in realtà hai sforato, sei andato fuori tema. Andare fuori tema significa non riuscire a svolgere il proprio argomento, il proprio pensiero, in relazione a ciò che si vuole dire o che si richiede venga detto. E questa è una cosa gravissima, cioè se io dico parlare della consistenza delle patate, non posso parlare delle proteine presenti nel fegato del pollo, devo parlare delle patate. E è abbastanza difficile per le persone rimanere in quel tema, anche perché spesso le persone, cosa succede? Quando hanno torto, quando non riescono a reggere una discussione, cos'è che fanno? Aggiungono nuovi elementi. Se qualcuno si è letto La critica alla ragion pura di Kant, nella Critica alla ragion pura di Kant, Kant ogni volta che fa un discorso stabilisce i parametri entro i quali quel discorso deve o può e deve essere fatto. Una volta stabiliti i parametri, il discorso deve stare dentro a quei parametri. Se vogliamo fare un discorso diverso, dobbiamo stabilire dei parametri diversi. La meditazione non è altro che questo. Quando qualcuno ha torto, torno a ripetere, cosa fa? Sfonda i parametri, viola le regole che sono state stabilite per il discorso e cerca di aggiungere qualcos'altro in modo da portare l'interlocutore su altri aspetti del discorso stesso. Cioè, in pratica, un discorso non sta più entro le regole fissate, ma va oltre le regole, va oltre quei parametri, per cui dovrebbe essere richiesto un altro titolo al tema da svolgere. E questo, quando viene fatto questo, è la mancanza di meditazione. D'altro canto, chi non è in grado di sviluppare una capacità di meditazione, cioè chi non è in grado di fare esattamente quello che abbiamo detto o non ne ha la pratica, perché ricordiamoci anche questo, a volte spesso manca proprio la pratica del meditare. Magari siamo bravi a fare una certa cosa, però non abbiamo l'abitudine di fare cosa, di fare esattamente ciò che abbiamo detto nella meditazione. Però siccome i miei occhi stanno andando un po' via, devo mettermi anche gli occhiali. Meditare significa prendere un elemento della ragione, per esempio la frutta e verdura, lo si estrae dall'insieme della ragione, cioè lo si estrae dall'insieme di tutto ciò che noi mangiamo, lo si considera come un fenomeno a sé stante, cioè cominciamo a considerare la frutta e la verdura come una cosa a sé stessa, collochiamo la frutta e la verdura nel mondo in cui viviamo, cioè la relazione che c'è fra noi e la frutta e la verdura, trasferiamo sopra la frutta e la verdura le nostre emozioni in modo da riuscire a compenetrare l'oggetto in sé, cioè la frutta e la verdura in relazione a ciò che noi vogliamo sapere dalla frutta e la verdura, cioè ciò che noi ci interessa, viviamo ciò che fa l'interazione fra noi e la verdura. Cioè viviamo anche in questo caso la frutta e la verdura, l'esempio a caso che ho tirato fuori, viviamo anche ciò che è la conoscenza, l'intelligenza del nostro stomaco. Cioè viviamo anche quella che è la relazione delle singole sostanze della frutta e la verdura in relazione al nostro corpo e la trasformazione che nel nostro corpo ne riceve. Verifichiamo se quello che pensiamo, se quello che analizziamo è corretto, lo verifichiamo proprio mangiando la frutta e la verdura, vivendo la relazione fra la frutta e la verdura. E poi prendiamo tutta questa, che possiamo chiamare esperienza, che abbiamo fatto, e la ricollochiamo nel mondo della ragione. Io ho usato il termine frutta e verdura perché è stato il primo termine che mi è venuto in mente, però posso usare qualunque cosa, qualunque oggetto che mi interessa. Allora, qualunque oggetto lo prendo dalla ragione, lo estraggo dall'insieme che lo manifesta, lo considero come un fenomeno a sé stante, lo colloco nel mio mondo, vi trasferisco sopra le mie emozioni, verifico tutto ciò che ho appreso, tutto ciò che ho meditato e ricolloco il tutto nella ragione, nel mio pensato. Questa abitudine, questo meccanismo dovrebbe diventare parte della nostra azione, parte di ciò che noi normalmente facciamo nella vita di tutti i giorni. Però nessuno ce lo insegna, cioè ce lo insegnano in maniera assolutamente collaterale, quasi esclusivamente nei corsi scolastici. Dopodiché, quando uno diventa abile a fare questo tipo di operazioni, o perché è salito nella scala culturale, o perché aveva la necessità di comprendere in maniera profonda certi aspetti del mondo, o perché per una tendenza, diciamo per abitudine, perché ha visto che gli serve questo metodo, lo ha interiorizzato, succede che la sua capacità di analizzare il singolo oggetto di un discorso diventa estremamente più abile rispetto ad una persona che non ha assunto questo metodo di analisi all'interno della ragione. Per cui, dopo 10 anni, dopo 15 anni che una persona fa questa pratica nell'analizzare i fenomeni, nel ricollocarli nel mondo, nel viverli emotivamente, ha un'abilità, acquista un'abilità immediata rispetto ai nuovi fenomeni che si presentano. riesce a capire immediatamente da dove escono, che effetti hanno, che impatti hanno sulle sue emozioni, come vengono ricollocati nel mondo. Cioè questa persona acquisisce una capacità di analisi della propria mente, una capacità logica talmente viva in funzione chiaramente del proprio intento, in funzione della propria vita, e normalmente le altre persone davanti a questa capacità si trovano completamente disarmate. E questo è una cosa. Dopodiché cosa succede? Succede che le persone che hanno sviluppato questa capacità, che hanno interiorizzato questo metodo, vengono viste male dagli altri, perché gli altri le chiamano sapientone, perché non sono più in grado di metterli con le spalle al muro. Perché non sono più in grado di mettere con le spalle al muro? Perché? Perché se c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che io non so, qualcosa che mi può servire per ciò che io faccio o per i miei intenti, io non mi metto a fargli la guerra, ma lo faccio mio, lo interiorizzo e lo utilizzo. Cioè, io non faccio una guerra per dimostrare di essere il meglio, ma faccio una guerra per sviluppare la mia conoscenza e la mia consapevolezza. Pertanto, tutto ciò che trovo nella mia vita che mi può servire, che mi può migliorare, che mi può portare agli obiettivi che mi sono prefissati, oppure che mi possa presentare degli obiettivi migliori, io semplicemente lo faccio mio. E a quel punto nessuno, dal punto di vista razionale, dal punto di vista logica, può più sopraffarmi. Ma per far questo devo avere un intento puro. Se non ho un intento puro, allora ciò che io nascondo è ciò che guida le mie azioni, è ciò che guida la mia azione nel mondo, il mio pensiero, il mio modo di essere. Ma se io ho un intento puro, tutto ciò che mi si presenta nel mondo, che io non conosco e che è migliore di ciò che io faccio, io semplicemente lo faccio mio e lo riproduco all'interno di quello che faccio. Mi sembra semplice, no? Però per farlo è necessario non nascondere niente. Perché questo non lo può fare un cattolico? Perché un cattolico deve difendere il suo Dio. Ma se difende il suo Dio è un assassino. E se lui deve difendere un assassino, non può avere un intento puro. Deve sopraffare le persone in modo da costringere le persone ad accettare il suo Dio assassino. Un cattolico non può essere una persona pura, proprio perché a monte delle sue azioni c'è la determinazione del suo Dio o del pazzo di Nazareth. Per cui un cattolico è sempre una persona sporca. Può essere un grande amico, può essere un parente, può essere una persona a cui sei affezionato, che hai visto delle cose positive, ma è sempre una persona sporca, perché deve raggiungere un obiettivo, cioè quello di possedere le persone che non sono in grado di difendersi. Chi invece ha un intento puro è inattaccabile, non ha importanza, tanto dopo lo metteranno sui roghi i cattolici, per cui arriveranno sempre a risolvere le loro questioni. Però chi ha un intento puro è una persona inattaccabile. E questo, attraverso la meditazione, può far propri e può fagocitare qualunque cosa si presenti. Il problema nel sviluppare la meditazione, noi lo abbiamo su cosa? Lo abbiamo su noi stessi. Il noi stessi, all'interno della stregoneria, in realtà è rappresentato dall'attenzione. Cioè, quando io dico penso a un determinato oggetto, penso a una determinata cosa, voglio agire in un determinato modo, in tutte queste cose c'è una costante. La costante è la mia attenzione. Io mi rappresento nel mondo e io percepisco il mondo mediante la mia attenzione. La magia nera dei cattolici funziona per distruggere la mia attenzione, per distruggere la mia capacità di rappresentarmi nel mondo. La meditazione ci permette di ripulire il nostro pensiero, di ripulire il nostro pensato. Vedremo come la contemplazione ci permetterà di ripulire la nostra percezione, vedremo come ascoltare le correnti vegetative ci darà invece la possibilità di fare altre cose ancora. La meditazione ci pulisce dalla nostra capacità di meditare, di usare le parole, di pensare, di essere in sintonia col tema che dobbiamo svolgere. Ora, se qualcuno ha dei dubbi, secondo me il concetto dello stregone lo sto sviluppando da quasi 10 anni, quasi 10 anni fa ho cominciato per questa radio, io da La Repubblica del giorno 03/08/2005, giorno 3 agosto 2005, cioè ieri, vi leggo un articoletto. E dice: uno studio su Nature spiega i meccanismi della percezione. Così il cervello seleziona le informazioni importanti. Attenzione, cos'è che per noi, per il nostro cervello, è importante? Ciò che coinvolge le nostre emozioni, ciò che è in sintonia quella nostra struttura emozionale. Come la nostra struttura emozionale è stata educata, ha subito il condizionamento educazionale, oppure è stata manipolata mentalmente, così la nostra struttura emozionale va alla ricerca di ciò che per lei è importante. Però, se io ho praticato meditazione o pratico meditazione, posso mettere a posto le cose nel mio pensato. Vediamo come con la contemplazione mettiamo a posto le cose nella percezione, come nell'ascoltare le correnti vegetative mettiamo le cose a posto, le cose dentro di noi. In questo momento però stiamo parlando della meditazione, cioè del pensato, della nostra ragione. In pratica, cosa faccio io mettendo a posto le cose nella mia ragione? Quando leggo, per esempio, il Vangelo del buon samaritano, mi chiedo come fa uno ad essere un buon samaritano se non ci sono i banditi per strada che ti massacrano. E allora, se qualcuno ha bisogno di essere il buon samaritano, sicuramente organizzerai i banditi per strada che ti massacrano in modo che lui possa agire da buon samaritano. Ma per far questo, per fare questa operazione di logica, per fare questa operazione razionale, è necessario aver affrontato la meditazione. Altrimenti chiunque dirà: oh, che buono che è il buon samaritano, ha soccorso quello che è stato picchiato. E no, è vero, il buon samaritano soccorre chi è stato picchiato, ma è una società che ha bisogno di picchiatori affinché possano esistere i buoni samaritani. E questo è il vero guaio. Ora, io posso soccorrere chi è stato picchiato, ma io devo fare in modo che in questa società non ci sia nessuno che picchia e che non ci sia bisogno di nessuno buon samaritano. Perché è vergognoso che una società abbia necessità dei buoni samaritani. E siccome il bene o il male, come voi lo concepite, qualunque cosa sia nella vostra testa, non nascono dal nulla, ma vengono costruite mediante le azioni e mediante le condizioni che noi incontriamo nella nostra vita, qualcuno, per fare il buon samaritano, ha costruito delle condizioni per cui le persone vengono bastonate e debbano aver bisogno del buon samaritano. E questa è una vergogna. Però per far questo ci vuole la meditazione. E allora cosa vanno alla ricerca le mie emozioni nel racconto del buon samaritano? Se io sono stato manipolato mentalmente, del buon samaritano vedrò solo il soccorso al disgraziato. Se io non sono stato manipolato mentalmente, vedrò una società in cui c'è la necessità di un intervento generale affinché le cose non siano drammatiche. E per favore, io so come si costruisce la miseria morale, la miseria etica, la miseria esistenziale, e i cristiani non mi vengono a dire che questo stato di cose è sempre esistito. Questo stato di cose, la miseria per cui le persone hanno bisogno di aiuto, in questo modo lo hanno costruito loro con la loro feroce assassina e con gli insegnamenti del buon samaritano. E allora, se uno ha le emozioni manipolate in quel modo, percepisce solo quell'aspetto e non vede tutto il resto. Più o meno il discorso: il dito che indica la luna, l'imbecille o guarda il dito o guarda la luna, ma non coglie la relazione fra il dito e la luna, fra gli uomini e il mondo in cui vivono. E allora proviamo un po' a leggersi sta roba. Uno studio su natura spiega i meccanismi della percezione. Così il cervello seleziona le informazioni importanti. È proprio vero. Quando una cosa ci sembra importante, non vediamo altro. Il cervello umano, infatti, sembra dare priorità agli eventi che considera importanti, illudendoci che essi avvengano prima di altri, semplicemente intensificandone la percezione. Per cui, se si intensifica la percezione su un fenomeno, vuol dire che la percezione su altri fenomeni viene allentata. Andiamo un po' avanti. Ciò significa che sul piano temporale l'uomo tende a percepire prima gli eventi cui presta maggiore attenzione. Naturalmente, se qualcuno vuole fregarvi, vi presenta prima gli eventi su cui voi dovete concentrare la vostra attenzione. Questa tecnica è usata nei Vangeli. Per esempio, quando voi vi leggete il raccontino, tipo, non so, il discorso delle mine di Luca, quando Gesù dice prendete quelli che non volevano che io dominassi sopra di loro e sgozzate la mia presenza, non lo trovate all'inizio. All'inizio della storia evangelica trovate tutte le farneticazioni che gli altri sono brutti, che gli altri sono cattivi. È alla fine che Gesù ordina di sgozzarli. Ma la vostra attenzione è presa sempre dalla prima parte del raccontino. E questo vale anche, quando il Dio dei cristiani ordina di prendere il disgraziato che non è vestito come doveva essere vestito a nozze e di legarlo, bastonarlo e di buttarlo fra stridor di denti. E lo trovate alla fine del raccontino. Cioè, tutte le cose perverse del pazzo di Nazareth le trovate alla fine dei raccontini. Proprio perché all'inizio della parabola serve per afferrare l'attenzione. Per esempio, quando Gesù dice io sono il padrone delle tradizioni, voi all'inizio della storia trovate che c'è un povero cieco che ha bisogno di essere guarito. Quando lui vi dice io sono il padrone delle tradizioni, in realtà questo essere padrone delle tradizioni ha distrutto centinaia di popoli, ha macellato migliaia di persone, gente che non aveva nessun bisogno di essere curata da sabato, di essere curata dalla cecità di sabato. Però voi concentrate la vostra attenzione sulla parte iniziale della storietta evangelica, il povero cieco che aveva bisogno di essere guarito e Gesù lo ha fatto di sabato, vedi, lui è giusto, ha violato una tradizione, ma è giusto. Ma nel corso della storia, con questo ordine, la Chiesa Cattolica ha violato milioni di tradizioni di milioni di popoli e li ha macellati come bestiame, li ha sgozzati, squartati. Per cui, attenzione, qui ci vuole molta meditazione per riuscire a capire il significato delle parabole dei Vangeli. Perché sono truffaldine, perché sono degli atti criminali, sono delle vere e proprie operazioni politiche che afferrano la vostra attenzione. È la conclusione, tutto questo, che emerge da uno studio internazionale condotto dall'IRCSS, Fondazione Santa Lucia di Roma, in collaborazione col Dipartimento di Neuroscienze dell'Università della California, pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience. La ricerca ha analizzato un fenomeno percettivo attenzionale dove due oggetti presentati simultaneamente vengono invece percepiti in sequenza, poiché l'apparizione dell'oggetto a cui si presta maggiore attenzione è anticipata rispetto a quello cui se ne presta meno. Ed è un esperimento che funziona anche per la pubblicità, funziona per vendere le idee del commerciante di piazza, dell'imbonitore, del baraccone, funziona per il politico, funziona per tutta una serie di meccanismi che sono dei meccanismi coercitivi spicci proprio per le persone che non esercitano la loro attenzione. Vi faccio un esempio di qualche giorno fa, no? Io ho un paio di ritagliati di giornali su ciò che si percepisce e ciò che si vuole percepire. Per esempio, ad Acerra Napoli, la Madonna che si muove, molti dubbi della diocesi. Centinaia di fedeli, dopo aver atteso per ore l'apertura della chiesa di San Pietro ad Acerra, sono entrati ieri sera per vedere la Madonna che si muove, mescolati alla folla agenti della polizia e carabinieri che stanno assicurando il servizio d'ordine. Tra i fedeli richiamati dal fenomeno c'erano molti bambini e ammalati giunti in chiesa per chiedere l'intercessione per guarire. I pellegrini durante l'attesa hanno recitato il rosario. Le autorità ecclesiastiche, che esprimono dei dubbi sul fenomeno, terranno aperta la chiesa solo il pomeriggio. Nessun effetto anomalo è stato rilevato sulla statua dalla polizia. In pratica, cosa è successo? Dopo vedremo anche, visto che è stata un po' risolta la questione, praticamente della gente che voleva vedere, percepire quella cosa, ha dichiarato che ha percepito una cosa. Immediatamente sta gente ha mandato l'informazione di ciò che loro affermano di aver percepito, si raduna gente, interviene polizia e carabinieri, e non succede assolutamente niente. Dopodiché, questo è del 28-7, naturalmente quello che vi ho letto, viene fuori un altro trafiletto sul Gazzettino, Napoli, Madonna di Acerra, nessun miracolo. I primi rilievi danno esito negativo. Il fenomeno della trasparenza della statua della Madonna di Acerra sarebbe dovuto a reazioni fisiche. Le indagini condotte dalla polizia scientifica sulla statua della Madonna della Chiesa di San Pietro lasciano ipotizzare che le presunte anomalie siano determinate da reazioni fisiche del materiale della statua in resina e fibre di lana di vetro dello strato interno della statua, sensibili a fonti di calore e luce esaltate dalla definizione delle immagini digitali. Pertanto, ciò che le persone hanno percepito è una cosa, ciò che le persone volevano percepire era un'altra cosa ancora. Ma quando le persone hanno mandato l'informazione, non hanno mandato l'informazione su ciò che hanno percepito, ma hanno mandato l'informazione su ciò che loro volevano percepire. E questo è un effetto della manipolazione mentale, della capacità di percezione delle persone operata dalla Chiesa Cattolica. Naturalmente, immediatamente, disgraziati, i samaritani picchiati sono andati là per chiedere, cioè le persone picchiate sono andate là a chiedere alla Madonna, alla samaritana, di guarirle dalle malattie. È una cosa infame, è una cosa squallida. Fare questo significa truffare le persone, ma non le persone che hanno visto in sé il fenomeno, ma quelli che hanno truffato quelle stesse persone alterandoli e manipolando la loro percezione. Ed è grave questo, perché è un effetto di manipolazione mentale pure semplice. Creare aspettative, creare illusioni, illusioni che prendono poi la forma anche materiale di cose che si possono presentare immediatamente. Ebbene, con un effetto di meditazione, nella scrittura scritta, cioè nelle cose che vengono dette, questo fenomeno di percezione non può succedere, perché la capacità di analisi di chi pratica meditazione praticamente stoppa qualsiasi illusione che si vuole proiettare sopra. Non solo, ma chi pratica meditazione ha anche maggiore capacità di lettura. Nel senso, tipo un Vangelo scritto, non leggo mezza storiella e poi lascio perdere. Leggo dalla prima all'ultima parola. Leggo ogni senso, perché ogni senso è un oggetto. Per cui non mi illudo, ma leggo e analizzo. E questo lo può fare solo chi pratica meditazione. Andiamo avanti con la traccia che abbiamo tenuto fino adesso. In questo momento l'individuo vede mettersi in moto la forma dalla quale sorge la propria ansia. Ansia, tipo l'ansia che è indotto per esempio con i fedeli della Madonna a vedere la Madonna muoversi. È una forma d'ansia, cioè una forma di malattia. Loro volevano vedere quella cosa. E al primo fenomeno strano che si è presentato, anziché analizzare il fenomeno, hanno gridato al miracolo. Ed è una forma ansiosa, che è data dal timore delle risposte che dal mondo in cui vive si manifestano nei confronti per aver espresso i propri bisogni, le proprie tensioni, i propri desideri, senza la rassicurante gabbia descrittiva o morale della ragione. Il sorgere dello stato ansioso viene fermato quando l'individuo inizia a meditare sui bisogni, sulle tensioni e sui desideri del mondo, per cui immagina che il mondo reagisca, per cui immagina che il mondo reagisca in quel modo al suo esprimere le proprie tensioni, i propri desideri e i propri bisogni. L'individuo, mediante la meditazione, si identifica con l'altro in relazione alle proprie azioni, finalizzate a manifestare i propri bisogni, tensioni e desideri immaginati, immaginandone reazioni e adattamenti. Questo immaginare l'altro attraverso un pensato che rallenta il flusso di parole e che riversa uno stato emotivo legato ad espressioni ansiose porta la struttura psichica dell'individuo a soggettivare il mondo in cui vive e a compenetrarlo in relazione a se stesso. Questo meccanismo, se non è sorretto dall'autodisciplina dell'individuo, porta ad ingigantire nell'immaginario le reazioni del mondo fino a portare ad attacchi di panico. Una volta portato questo nella sua meditazione, l'individuo procede a mettere ordine nelle strategie che il mondo, che considera, potrebbe adottare nei confronti della sua espressione di tensioni, desideri e bisogni. Questo tipo di meditazione viene riportata nell'espressione della tensione, bisogno e desiderio espresso dal soggetto e alla sua strategia espressiva che tenga conto delle strategie di reazione del mondo in cui vive alla sua azione. La meditazione prende in esame un elemento della tensione, bisogno o desiderio del soggetto, lo estende tentando di liberarlo dalla forma espressiva o dalla morale coercitiva imposta dalla ragione. Questo elemento viene assunto dal soggetto emozionalmente nella sua espressione del mondo che gli considera essere natura, sistemi sociali, lavorativa, familiare, eccetera, eccetera. Il soggetto ne soppesa le strategie di reazione del mondo in base alle proprie strategie espresse, mantenendo alta l'emozione nella ricerca del principio del piacere nell'esprimere tale bisogno e tale tensione fino a penetrare il mondo in cui vive e a scorgere strategie espressive capaci di superare stati d'ansia nella ricerca del principio del piacere. La meditazione, costringendo l'individuo a vivere una situazione nell'immaginato, in un modo emotivamente intenso, ridefinisce la collocazione e il ruolo delle forze della vita, emozioni, desideri, tensioni e bisogni, nella ragione che li manifesta. Infatti, il risultato dell'attività di meditazione è quello di ridefinire il ruolo della ragione dentro noi stessi. La sua struttura descrittiva, la sua forma, la sua morale e in generale la struttura che assume nel rappresentarci davanti al mondo. Questa azione di meditazione viene utilizzata nella pratica del vivere per sfida che l'individuo pratica nel quotidiano. Così la meditazione elabora gli elementi del quotidiano, vivere per sfida, sotto forma non solo di situazioni da affrontate o da affrontare, ma soprattutto delle tensioni, dei desideri, dei bisogni che in quelle situazioni concorrono. La qualità del vivere per sfida determina la qualità della meditazione, determina la quantità di energia psichica coinvolta e la quantità di trasformazione emozionale che l'individuo attua in se stesso attraverso la meditazione. La meditazione è dunque uno strumento di modificazione soggettiva per migliorare le nostre possibilità nel mondo quotidiano per vivere per sfida. Si innesta un processo di trasformazione della ragione soggettiva che si struttura per manifestare le forze della vita che da noi emergono sotto forma di tensioni, bisogni, desideri ed emozioni, rimuovendo, almeno per quello che ci serve in quel momento, l'attività coercitiva della ragione volta a soffocare le forze della vita, rinchiudendole in una descrizione sempre più misera e ristretta e un caos sempre più psicologicamente distruttivo imposto all'individuo attraverso il condizionamento educazionale. Il caos della ragione si costruisce nell'individuo e si impone all'individuo attraverso il condizionamento educazionale che l'individuo fa proprio per evitare gli attacchi d'ansia che le reazioni del mondo ad atteggiamenti diversi da quelli imposti dal condizionamento educazionale provocherebbero in lui. Il condizionamento educazionale imposto all'individuo si difende dai tentativi dell'individuo di modificarlo o di sottometterlo alle forze della vita mediante la paura, cioè mediante il timore di non essere più in grado di far fronte alle azioni che dal mondo vengono verso di noi, qualora noi violiamo le regole che moralmente ci sono state imposte. E per regole intendo anche il credere, l'immaginare e il concepire diverso da quando educazionalmente imposto. L'immaginario dell'individuo è una delle chiavi sia per uscire dalla coercizione sia per imporre attacchi di panico. Dove sta la differenza fra uscire dalla coercizione e gli attacchi di panico? Dalla capacità dell'individuo di usare l'immaginazione della propria meditazione non su astrazioni fine a se stesse, ma legate alle proprie necessità quotidiane. L'ultima difesa della ragione contro ogni modificazione sta nel tracciare un solco profondo fra l'immaginario dell'individuo, gli asini che volano, Babbo Natale, il Dio Creatore, il pazzo di Nazareth, e l'uso dell'immaginario in relazione alla propria quotidianità, cioè i propri bisogni, le proprie tensioni, i propri desideri nella loro espressione quotidiana. Per rimuovere la paura è necessario mettere ordine nel caos della ragione mediante la meditazione. Affrontare e vincere la paura è attività attraverso la quale l'individuo continua ad espandere se stesso. Che cosa si intende per paura? Si intendono tutte quelle ansie, dubbi, incertezze, tremori, sudorazioni che assalgono l'individuo quando affronta qualche cosa, qualche problema, la cui soluzione potrebbe ampliare la sua percezione del mondo in cui vive e la descrizione della ragione. Nella specie umana c'è una forma psichica che chiamiamo comunemente e impropriamente paura, secondo una lettura approssimativa di Schopenhauer sulla volontà si ha. L'uomo è comunque sottoposto alla volontà che tenta di soddisfare se stessa. La vita non ha altro interesse che perpetuare se stessa. Le coscienze di sé sono manifestazioni consapevoli di volontà che inseguono la soddisfazione dei bisogni senza mai appagarli pienamente, perché ne nasce subito un altro da cui le tensioni e l'infelicità. Il non perpetuare la vita espandendo se stessi è la funzione del meccanismo che in noi genera la paura, che poi si esprime in forme diverse anche nella sua funzione originale. Da qui il timore di non perpetuare la vita. Questa forma psichica si trasferisce nella ragione sotto forma di paura di perdere il controllo dell'individuo, paura dei nuovi fenomeni che mettono in discussione l'equilibrio raggiunto dalla ragione sul controllo dell'individuo. La paura, generata dalla ragione e imposta col condizionamento educazionale, è una forma ossessiva che nei casi più gravi produce manifestazioni riconducibili a patologie psichiatriche. Non si sta assolutamente parlando della paura del vuoto di quella generata da animaletti schifidi o la paura per gli animali, anche se il meccanismo li comprende. Spesso quel tipo di paura è generata o da effetti fisiologici riportati nella struttura emozionale, come le vertigini prodotte dal liquido nelle orecchie, o da incapacità ad affrontare gli oggetti del mondo trasmessi al bambino dagli adulti. Possono essere persone anziane o persone incapaci di affrontare il mondo. Mancanza di conoscenza interiorizzata. Per superare queste paure, se si ritiene necessario farle, si affronta l'oggetto imparando prima a conoscerle, poi analizzando le nostre sensazioni, poi verificando quelle sensazioni in relazione all'oggetto. La pratica supera la ripugnanza, spesso è una pratica che non serve. Perché non serve? Perché non è una vera e propria paura, è interiorizzamento di un atteggiamento imposto. La paura è quella che si esprime bloccando noi stessi nella corsa all'inseguire la soddisfazione dei bisogni e gli sforzi che mettiamo in atto per appagarli. La paura è quanto ci impedisce di trasferire il nostro essere individui della natura nei bisogni e nella soddisfazione di esseri sociali. La paura dell'attività della morale sociale, quella che ha terrorizzato gli anarchici, impedendo loro di chiedere al comune per noi una stanza nella quale tenere conferenze. Come si rimuove la paura? Con la meditazione, cioè isolando il fenomeno dal caos d'insieme in cui si manifesta, facendo affluire pensiero lento, rallentando le parole, facendo spazio alle sensazioni che quel fenomeno suscita e affrontando quel fenomeno nella vita quotidiana. Affrontare il fenomeno nella vita quotidiana, nel vivere per sfida. Chissà cosa ti succede se manifesti un pensiero con quel linguaggio, per radio, dando il tuo nome, cognome e indirizzo. Questa me l'hanno detta circa 10 anni fa, eh? Dopo quasi 10 anni non è successo assolutamente nulla. In realtà le persone si impongono una forma di autocensura per proteggersi dall'ansia di quanto può succedere loro nel fare alcune cose violando le norme del proprio condizionamento educazionale. Le persone vengono controllate socialmente mediante le paure condizionalmente imposte attraverso il condizionamento educazionale. Se nel vivere per sfida quelle persone sono avventate o manifestano delle debolezze, dei timori, la struttura educazionale non perderà occasione di rinvigorire e di rivitalizzare nell'individuo le sue paure attraverso la sua ansia. Meditazione, ponderazione, soppesare gli elementi della nostra azione nella meditazione, ma quando si passa all'azione, questa deve essere decisa e deve coinvolgere l'intero individuo, appunto il vivere per sfida. Le paure del fantastico non contano, le paure del tipo inferno non contano, spesso sono un sottoprodotto del nostro negarci la soddisfazione dei bisogni, specialmente di quelli sessuali. È importante che trasferiamo quanto meditiamo nell'azione e nella vita quotidiana. È importante che il meditare affronti questioni pragmatiche. Solo con questioni pragmatiche il meditare fissa i fenomeni dentro di noi e ci modifica. È importante che noi siamo consapevoli che quanto è fatto è stato fatto. Quanto ci è stato fatto, ci è stato fatto. Quanto abbiamo costruito come adattamento al mondo, lo abbiamo fatto ed è dentro di noi. Questo non lo possiamo più negare o cancellarlo, ma possiamo sedimentare sopra di esso altre cose. Possiamo dare a quella struttura un diverso significato dentro di noi o una diversa collocazione psichica. Da esperienza negativa possiamo trasformarla in un'esperienza positiva, ma non possiamo cancellarla. Questo è l'unico significato positivo di un eventuale conosci te stesso, da cui modifica te stesso. Solo modificando te stesso puoi conoscere te stesso, perché conosci la direzione, l'intento del tuo modificarsi. Ne abbiamo già parlato la volta scorsa. La paura e i timori non saranno mai rimossi, ma il pragmatismo dell'esistenza li colloca nella dimensione di non nuocere all'individuo e nello stesso tempo di ricordare all'individuo che la tensione della vita è quanto le sue scelte devono soddisfare. Vado velocissimo perché voglio finire la meditazione. La paura è un segnale di allarme emotivo di un pericolo ritenuto reale. Nel mondo della volontà e dell'azione questo segnale fa scattare la reazione soggettiva prima della concretizzazione del fenomeno pericoloso. 1. La ragione fa seguire la reazione solo dopo la descrizione del pericolo, in questo caso danneggia l'individuo. 2. La ragione riveste la paura con elementi da proprio descritto, impedendo in questo modo all'individuo di affrontarla. A. Nel primo caso viene ovviato sospendendo il dialogo interno, cioè impedendo alla ragione di far precedere l'azione alla descrizione. B. Il secondo caso viene ovviato attraverso la meditazione, che in questo caso porta a spogliare la paura da descrizione della ragione, del tipo: i ragni mi incutono timore. Analisi: i ragni non hanno strumenti per incutermi timore. Deduzione: la paura del ragno nasconde la paura di qualcos'altro. Meditazione: ricerca di cosa la paura nasconde. Ciao a tutti, vi do appuntamento per giovedì prossimo. Non do neanche il via le telefonate, e mando immediatamente la sigla e la pubblicità. Prossima volta, nella sera, continueremo con la contemplazione. Ciao a tutti e ricordate il sito www.federazionepagana.it, nel quale stiamo caricando anche le immagini di riti. Ciao a tutti e a risentirci.